allora noi di ghiaccio torniamo a parlare dopo la copertina. Uno degli spunti per il nostro dossier di questa settimana è stata la recente pubblicazione del saggio A Cold Spell, uscito da poco per i tipi di Einaudi e con la traduzione in italiano del titolo Le vie del freddo. Il volume si presenta come un saggio sulla storia culturale del ghiaccio e vuole essere una panoramica sul rapporto profondo che da sempre l'uomo ha con questa sostanza che è mutevole e sfuggente e che ancora oggi non smette di fornirci importanti informazioni sul nostro passato, insomma l'abbiamo visto nei giorni scorsi. E il nostro ospite di oggi è Max Leonard, proprio l'autore del saggio. Lui è un giornalista, un giovane giornalista e scrittore londinese, appassionato di montagna, di ciclismo, di viaggi. Scrive per Esquire, Monocle e Daily Telegraph e ad intervistarlo per noi è stato Matteo Ongaro, cominciando proprio col chiedergli perché, nonostante il ghiaccio in fondo sia una materia così presente nella vita di tutti noi, per secoli abbiamo avuto difficoltà nel riuscire a descriverlo. Allora noi ascoltiamo l'intervista a Max Leonard.
Ice is actually a very strange substance. H2O is a very unusual molecule.
Beh, il ghiaccio è in realtà una sostanza molto strana. La H2O è una molecola molto insolita. Se ci si pensa un attimo, perché il ghiaccio galleggia? Il ghiaccio galleggia perché nella sua forma solida è meno denso dell'acqua liquida. E in natura questo è piuttosto raro, ma ha avuto conseguenze profonde per la vita sulla Terra. Immaginiamo cosa accadrebbe se fiumi e laghi congelassero dal basso verso l'alto, invece che dall'alto verso il basso. Probabilmente, se il ghiaccio fosse diverso, l'intera vita sulla Terra non esisterebbe così come la conosciamo. Posso anche dire che nel corso della storia, il ghiaccio sia stato uno dei modi attraverso cui abbiamo affrontato alcuni dei problemi fondamentali per la comprensione del mondo. È stato un mezzo per indagare il concetto di freddo. Il calore e il fuoco sono molto più facili da comprendere, ma se torniamo indietro di 500 anni, le persone davvero non riuscivano a capire cosa fosse il freddo. E il ghiaccio era un modo per cercare di comprenderlo. Possiamo persino dire che il ghiaccio, i ghiacciai e il loro legame con la geologia, l'evoluzione e il passato lontano siano stati fondamentali per la nostra comprensione della storia e della vita stessa. Direi quindi che il ghiaccio racchiude in sé moltissimi significati. È simbolo di pericolo, di lusso, di divertimento, pensando anche ad esempio al pattinaggio. Ma il ghiaccio è anche qualcosa che, se lo tieni in mano, si scioglie fino a scomparire nel nulla. È davvero una sostanza molto contraddittoria.
Ice also, you know, you hold it in your hand and it melts to nothing, so it's really contradictory substance.
E secondo lei può darsi che un domani potremmo nuovamente tornare a non sapere che cosa sia il ghiaccio?
Interesting. I mean, unfortunately, I think, you know, because
è interessante. Purtroppo penso che, dato che oggi esiste così tanto ghiaccio artificiale nel mondo, possiamo produrlo molto più facilmente da soli. Mi viene in mente quel fenomeno che uno storico ha chiamato coldscapes, i paesaggi del freddo. Il ghiaccio può essere creato ovunque ed è ormai parte integrante delle nostre vite. In un certo senso credo che il ghiaccio sia destinato a rimanere con noi in qualche forma, ma forse la vera tragedia riguarda il ghiaccio naturale, che sta scomparendo dal pianeta a un ritmo sempre più veloce. Potremmo presto non sapere più cosa sia il ghiaccio naturale.
Parliamo un po' del titolo del suo libro, A Cold Spell. In italiano è stato tradotto in modo un po' diverso, Le vie del freddo. A che cosa si riferisce invece il titolo originale?
Maybe it's a cliché, but it's said that, you know, us British people, we talk about the weather a lot.
Forse è un cliché, ma si dice che noi britannici parliamo sempre del tempo. E in effetti, a cold spell è un'espressione che usiamo per indicare un breve periodo in cui il clima diventa più freddo. Ma spell significa anche incantesimo, qualcosa che una strega o un mago potrebbe lanciare su di te. Penso che il titolo riesca a catturare anche quel senso di incanto e meraviglia che il ghiaccio suscita sempre in noi. Un altro aspetto di A Cold Spell in inglese è la sua natura effimera. Un'ondata di freddo è temporanea, non dura a lungo. Ad esempio, in questo momento, nel Regno Unito, siamo in un cold spell. Oggi ci sono 5 gradi, ma so che tra una settimana ci saranno di nuovo 15 gradi e ci sarà il sole. Quindi il titolo esprime anche questa idea di transitorietà.
Nel libro lei parla anche di mummie e naturalmente tra i riferimenti c'è Ötzi. E a questo proposito, lei dice che ice collapsed times. In questo senso, il ghiaccio è un grande medium?
It's an interesting question that, because in some ways ice is not a good medium at all.
È una domanda interessante, perché in un certo senso il ghiaccio non è affatto un buon mezzo di conservazione. Infatti il ghiaccio e i ghiacciai tendono più a distruggere, a smembrare le cose piuttosto che a preservarle. Con Ötzi siamo stati molto fortunati perché è stato trovato in una conca protetta e non direttamente in un ghiacciaio, altrimenti il suo corpo non si sarebbe conservato. C'è una storia piuttosto curiosa, in realtà, a proposito di una guida alpina degli anni 20 dell'Ottocento che accompagnava un medico russo sul Monte Bianco. Alcuni suoi colleghi caddero in un crepaccio e scomparvero. 40 anni dopo, parti dei loro corpi iniziarono a riemergere dal ghiacciaio e a scendere a valle. Quando fu portata a vedere i resti, la guida disse qualcosa come «Riconosco questa mano, è la mano del mio vecchio amico, lasciate che gliela stringa». In un certo senso, quel momento lo ricollegò direttamente al passato remoto, quasi come se un morto fosse tornato a perseguitarlo, come uno zombie. Ötzi, invece, è un caso straordinario per via dello stato di conservazione eccezionale che il ghiaccio ha concesso al suo corpo. Grazie al ghiaccio abbiamo potuto analizzare tutta la materia organica, i suoi vestiti, gli oggetti che portava nella sua borsa, il suo kit di primo soccorso, i funghi che aveva con sé. Sappiamo persino cosa aveva mangiato e cosa c'era nel suo stomaco. Il ghiaccio ci ha davvero offerto una finestra incredibile sul passato, una finestra che altrimenti non avremmo mai avuto.
Ice has given us an incredible window into the distant past that we wouldn't otherwise have had.
C'è un aspetto che sembra emergere tra le sue pagine, soprattutto nel descrivere i pionieri dell'uso del ghiaccio, un rapporto stretto tra ghiaccio e capitalismo.
Yeah, the relationship between ice and capitalism is an interesting one because at first I think you could say.
Sì, il rapporto tra ghiaccio e capitalismo è molto interessante perché inizialmente si potrebbe dire che il ghiaccio rappresentava un ostacolo ai nostri impulsi capitalistici. Se guardiamo i primi tentativi di trovare un passaggio verso l'Oriente, una rotta marittima attraverso l'Artico, sia il passaggio nord-ovest che il passaggio a nord-est, vediamo marinai che si trovavano bloccati dai ghiacci mentre cercavano una via più veloce per raggiungere l'India e commerciare. La cosa curiosa è che più si addentravano nel ghiaccio, più le difficoltà aumentavano e più erano convinti che dall'altra parte ci fossero immense ricchezze ad attenderle. La storia del passaggio a nord-ovest è stata lunga e spesso tragica, e attraversare l'Artico non è mai stato semplice per chi l'ha tentato nel corso della storia. Ma se guardiamo agli anni 30 dell'Ottocento, vediamo che il ghiaccio divenne un prodotto perfetto per un imprenditore statunitense di nome Frederick Tudor. Iniziò a esportarlo con le navi da Boston verso il sud degli Stati Uniti e arrivò persino a Calcutta per venderlo ai ricchi, per decorare le loro tavole e raffreddare le loro bevande. In questo senso il ghiaccio era un bene di lusso ideale. Andando oltre, la refrigerazione e il congelamento sono diventati pilastri del sistema alimentare globale, influenzando il nostro modo di mangiare, di consumare il cibo, di utilizzare la terra e persino di organizzare le nostre città e campagne. Quindi sì, credo che il ghiaccio sia profondamente intrecciato con la storia del capitalismo.
How we use the land and how we structure our cities and our countryside. So yeah, it's really quite intimately bound up in the history of capitalism, I think.
Noi in Europa abbiamo sempre avuto una grande fascinazione per il ghiaccio. Basti pensare a Caspar David Friedrich, di cui lo scorso anno peraltro si è celebrato il 250° anniversario. Come spiega questa attrazione per il ghiaccio?
Yeah, I mean, I think Friedrich comes at an interesting point in history, in you know, the romantic movement.
Credo che Friedrich sia vissuto in un momento storico particolarmente interessante, influenzato dal movimento romantico, che ha profondamente cambiato il nostro modo di pensare. Ma si può andare ancora più indietro nel tempo. Il ghiaccio è qualcosa di affascinante ed enigmatico a livello visivo. A tal proposito, c'è un poema anglosassone del X secolo che lo descrive come acqua diventata osso, un'espressione che cattura bene la stranezza dell'acqua, un elemento essenziale per la vita che si trasforma in qualcosa di completamente diverso. Se guardiamo alla storia del nostro rapporto con il ghiaccio, troviamo sempre qualcosa di strano e contraddittorio. Gli antichi greci erano divisi sulla sua natura. Alcuni lo consideravano benefico per la salute e utile in medicina, altri lo ritenevano pericoloso. Il ghiaccio è sempre stato al confine tra vita e morte. Nel periodo di Friedrich e del Romanticismo, molti europei stavano scoprendo per la prima volta le Alpi e le montagne. Ovviamente gli abitanti della Svizzera conoscevano bene quei paesaggi, ma per chi proveniva da altre parti d'Europa, viaggiare in luoghi dove il ghiaccio è presente tutto l'anno era un'esperienza profondamente emozionante. Uno degli episodi di cui parlo nel libro riguarda Mary Shelley, che durante un viaggio sul lago di Ginevra trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Il suo romanzo è la storia di un mostro, ma inizia e finisce con il ghiaccio dell'Artico e il ghiaccio delle Alpi. Penso che il ghiaccio continui ad affascinarci perché cambia costantemente e racchiude in sé molteplici aspetti della vita, con significati spesso in contrasto tra loro.
It's something that still fascinates us, the way that it changes and the way that it can hold so many different aspects of life in it, so many different contradictory values.
Il ghiaccio è stato anche un grande modellatore, trasformando il mondo fisico così come lo conosciamo. E il destino finale del ghiaccio sarà quello di sciogliersi e trasformarsi in una massa d'acqua che ci sommergerà. È un finale piuttosto drammatico, non trova?
You know, now ice is at the center of our understanding of the climate crisis, you know, the idea of...
Sì, lo è. Il ghiaccio è al centro della nostra comprensione della crisi climatica. L'idea che i ghiacciai si stiano sciogliendo è usata in molti sensi per simboleggiare l'intera crisi climatica che stiamo vivendo e il modo in cui abbiamo influenzato il mondo. Penso che una delle tragedie che cerco di descrivere nel libro sia come ci siamo allontanati dal mondo naturale e come la nostra relazione con esso sia cambiata dalla convivenza e la coesistenza allo sfruttamento e alla dominazione per finire col suo quasi completo disprezzo. E questo ritornerà a perseguitarci, come tutti sappiamo, grazie ai terribili titoli che leggiamo sui giornali riguardo al clima e alla meteo quasi ogni giorno.
Questa settimana abbiamo discusso della capacità del ghiaccio di preservare informazioni importanti sulla storia della Terra. E quale significato attribuisce a questi campioni, che chiamiamo carote di ghiaccio, e come li vede simbolicamente?
Yeah, ice cores for me are really interesting way of understanding our effect on the planet.
Le carote di ghiaccio per me sono un modo davvero interessante per comprendere il nostro impatto sul pianeta. Alcune di queste sono lunghe fino a un chilometro o anche più e risalgono più di un milione di anni fa. Sapere che esiste questa vasta e profonda registrazione del clima e dei processi naturali e che fisicamente c'è una sostanza che è stata lì per 1,2 milioni di anni e che ora possiamo estrarre e studiare, per me è davvero qualcosa di meraviglioso. E capire che i pochi centimetri o millimetri superficiali di questo campionamento corrispondono a un periodo in cui gli esseri umani hanno cambiato il mondo, trasformato l'ambiente e l'atmosfera, mi sembra piuttosto simbolico di quanto poco tempo abbiamo passato qui, ma di quante tracce abbiamo lasciato. Le carote di ghiaccio sono molto fragili e se non ci prendiamo cura di esse finiranno per sciogliersi, il che per me è un altro aspetto di come dobbiamo prenderci cura della natura per capirla meglio.
E insomma, quanto fascino è racchiuso nella storia del ghiaccio e insomma, prenderci cura della natura, è stato questo il messaggio finale di Max Leonard in questa bella intervista raccolta da Matteo Ongaro per noi e tra l'altro anche doppiata con la voce del nostro Omar Teoldi. E vi ricordo, il libro di Max Leonard uscito per i tipi di Einaudi si intitola Le vie del freddo. Noi tra poco abbiamo l'appuntamento con il nostro dibattito e come sempre ci arriviamo in musica.